Buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Città Aperta, sono Massiano Montens, questo è Press Corner, oggi è 10 marzo, giovedì 10 marzo, saluto l'amico Riccardo Mameli che come ogni mattina con il suo caffè espresso ci precede, qualche volta addirittura lui c'è e noi no, ma insomma questo è solo una battuta per salutarlo e perché poi ci ascolta a nostra volta e ci controlla sul nostro operato, quindi lo ringrazio calorosamente. Questo appunto è Press Corner, l'approfondimento notizie a piede libero che è a cura della redazione giornalistica di Radio Città Aperta. Vi costruiamo ogni mattina questi quarto d'ora, 20 minuti di approfondimento. Sapete che ormai sono 14-15 giorni, si parla di guerra. Stamattina io inizio però, per non dimenticarci un argomento importante, da Omicron, cioè inizio da dove eravamo rimasti, come diceva qualcuno tanto tempo fa, ossia il Covid. Sappiamo che i casi sono in linea con le medie europee, quindi sono in leggera discesa, lenta discesa, quindi possiamo ben sperare rispetto almeno al mese scorso, però abbiamo una settimana dove c'è stato un po' un controtendenza, quindi soprattutto nel Lazio, fra altre cose, siamo la regione con più casi positivi, il tasso di positività è ricresciuto di nuovo all'11,2% e i casi aumentano, anche le vittime non sono purtroppo in diminuzione ma bensì si sono fermati, anzi qualche caso purtroppo di numero in più di vittime lo abbiamo registrato. Questo perché della versione Delta non ci sono quasi più tracce, però la Omicron si è triplicata, quindi questa Omicron che sappiamo è probabilmente meno pericolosa e almeno per quanto riguarda i tassi insomma di mortalità e l'incidenza sulle terapie intensive, però chiaramente è molto diffusa e è molto, diciamo, usando uno pseudonimo, virulenta, quindi un termine un po' insomma così onomatopeico se vogliamo. E che cosa volevo dire? Che quindi queste tre versioni sono diverse e sono appunto e sono, stanno colpendo chiaramente l'Italia in maniera intensiva. Un anno fa comunque fortunatamente le terapie intensive erano al 30%, ora sono al 6%, quindi questo fa ben sperare, però era un'apertura per dirvi non ci siamo dimenticati del Covid, le regole stanno cambiando, da fine marzo dovremmo essere tutti più liberi, quindi anche l'uso di mascherine al chiuso probabilmente verrà tolto, almeno nei locali, nei ristoranti, insomma ci sarà un'attenuazione di tutto quello che è stato, come dire, una regolamentazione anche molto rigida, però i sanitari, anche i politici che collaborano con loro sulla sicurezza ci dicono insomma vi abbiamo insegnato adesso come affrontare questa pandemia e quindi comportatevi di conseguenza, cioè usate la mascherina per esempio FFP2 e questi mi sembrano saggi consigli laddove ritenete voi sia necessario, quindi se ci sono assembramenti, se non vi sentite sicuri, se pensate che la situazione è a rischio rimettetevela la mascherina, quindi in questo caso non servono più le regole rigide, non servono più le leggi, serve il buon senso, quindi laddove ci sono situazioni di rischio ovviamente per diminuire il caso di contagio riusate la mascherina, così come evitate di fare, diciamo, delle cose particolarmente pericolose. Ovviamente verranno allargate anche, diciamo, le corde in tante situazioni, quindi probabilmente gli stati torneranno al 100% della capienza, insomma i teatri, i cinema, tutto ciò che può ripartire in maniera piena ripartirà. E ovviamente però attenzione, ed ecco qui il collegamento alla guerra, che quindi questo oggi, se non erro, il quindicesimo giorno, ovviamente dall'Ucraina e quindi in questo nuovo flusso migratorio purtroppo causa bellica, e chiaramente questo comporta una nuova recidiva, se vogliamo, di pandemia, perché dobbiamo pensare che i casi da questo punto di vista riaumenteranno per due motivi sostanziali. Uno, perché comunque e gli ucraini chiaramente sono fra le popolazioni meno vaccinate, sapete nell'est Europa ci si è vaccinati di meno, e poi perché chiaramente durante un conflitto bellico, durante un fenomeno migratorio, ma anche appunto durante anche proprio il conflitto stesso, quindi sia i militari sia le persone che migrano certamente non hanno come priorità quella di non assembrarsi, quella di non, diciamo, di usare cautele, di mettersi le mascherine, quindi chiaramente i contagi fra loro aumenteranno e ovviamente sappiamo che loro, per quanto possa essere controllati e filtrati nelle frontiere, ovviamente anche per noi che li accogliamo, per noi europei che li accogliamo, la priorità è accoglierli e curarli e diciamo fargli sentire la nostra vicinanza, il nostro affetto, e chiaramente poi nei casi peggiori li metteremo subito sotto controllo sanitario, però chiaramente non staremo lì a controllare se hanno il virus o non hanno il virus nel momento in cui magari siamo di fronte a una situazione di emergenza, una madre che partorisce e sappiamo quante madri stanno partorendo da sole. Questo è quindi un appello anche a voi, che noi italiani, noi europei, che stiamo andando incontro a loro. Detto questo, voglio fare un salto anche in questi altri 15 minuti che mi avanzano in questo elenco anche degli articoli e degli approfondimenti che troviamo sui siti e che andiamo a cercare anche in giro, anche per corrispondenti che stiamo piano piano anche noi cercando di avere con i contatti da quelle parti, Leopoli e zone limitrofe. Ecco, io voglio andare, sapete che lo stiamo facendo da un po' di giorni, anche a vedere qual è la stampa estera che viene da quelle parti. Quindi provocatoriamente, ma neanche troppo provocatoriamente, inizio proprio dai russi, cioè dal giornale russo, che è dalla Pravda, che chiaramente sappiamo, no, che probabilmente presenterà la situazione e le notizie in maniera ovviamente probabilmente molto edulcorata, però vediamo qual è il loro punto di vista anche, no, della situazione. La Pravda di ieri tardo pomeriggio faceva un approfondimento su come affronteranno gli americani, no, questo embargo russo. Biden si accorge, questo è il titolo un po' sulla Pravda, che quali sono i rischi, no, di bloccare le forniture di petrolio e di gas. Nel sottotitolo il quotidiano titola così: è stato solo negli ultimi anni, quando gli Stati Uniti hanno aumentato le importazioni di quei prodotti dalla Russia, e quindi la Russia sarà in grado di recuperare facilmente. Cioè, questa è una sintesi per dire che non ci farete male nel bloccare le forniture di gas e di petrolio, perché comunque noi saremo in grado velocemente poi, no, di recuperare, diciamo, la mancanza di vendita di forniture energetiche agli americani. Gli americani incolperanno Biden o no per questo embargo? Questa è la domanda, diciamo, a titolo grande che si pone la Pravda. E poi anche diciamo degli approfondimenti che da questo punto di vista, no, ci pongono anche un punto interrogativo. Ucraina, due punti, amore sì, odio no. Quindi è come un po' se i giornalisti della Pravda comunque ovviamente sicuramente avranno le loro notizie controllate, però sono in grado anche di scrivere qualcosa che riguarda, no, la loro vicinanza al popolo ucraino. Se andiamo invece a vedere per esempio la Novaya Gazeta, che sappiamo che da sempre il quotidiano più diciamo che contrasta il regime di Putin, intanto ha messo una banda rosso-bordeaux sul sito con una dichiarazione aperta della redazione che dice: Novaya Gazeta continua a lavorare, ma, e questo è un virgolettato, è costretta a rimuovere un certo numero di materiali. Quindi ovviamente lascia interpretare a noi occidentali, attenzione, che tutto quello che noi scriviamo è vero, è frutto della farina del nostro sacco, ma molte cose che noi avremmo voluto mettere probabilmente in questo momento sono censurate e non le possiamo mettere. Il titolo grande però di ieri sera anche era: non voglio più aiutare a costruire questo stato. Specialisti informatici e scienziati russi sbarcano in Kirghizistan, monologhi di nuovi emigranti. Quindi è un approfondimento che, insomma, poi vi posterò, che ci sembra anche interessante da questo punto di vista. Ci sono anche molte notizie, padri e figli, come la politica separa le famiglie, e quindi questo è un altro approfondimento interessante, vederlo dal lato russo, perché attenzione, la Novaya Gazeta è sempre un quotidiano che contesta Putin, ma è un quotidiano di informazione russa. E andiamo a vedere per esempio un altro approfondimento diciamo di natura sociale: il mio coniglietto d'auto, uno sguardo alle forze di sicurezza russe da un giovane lettore di Novaya. È un articolo interessante, facciamo giornalismo onesto insieme a te, dice il giornalista Zenia Kojeva. La ragazza Varia vive a San Pietroburgo, presto avrà 9 anni, a Varia piace andare a teatro e nei musei con sua madre, ma non è contraria al divertimento. Non capisce perché le persone che vogliono la pace vengono portate via dalla polizia. Dopo aver sentito la parola Avtozkak mentre camminava lungo il Nevsky, Varia chiede a sua madre chi fossero gli Avtozaghi. La mamma ne ha parlato all'artista Zenia Kozeva, che si è rivelata essere la figlia della sociologa Katia Kozeva, e proprio quel giorno stava raccontando a Novaya Gazeta chi presta servizio nella polizia antisommossa. Zenia ha disegnato un coniglietto d'auto per Varia, che vi posterò, che è anche molto carino, sembra una specie di pullman con le zampe e la testa di coniglio. e con il consenso dei coautori Varia e la famiglia e complici di Novaia pubblichiamo questo disegno. Ogni giorno vi raccontiamo quindi che cosa sta succedendo in Russia, nel mondo e nel mondo. I nostri giornalisti non hanno paura che la verità te la mostri, quindi questo appello diciamo ci aiuta anche a noi ad aprire una finestra nei loro confronti, e da questo punto di vista gli scriveremo anche alla Novaia Gazzetta, e quindi ho piacere che voi ascoltiate le notizie che arrivano da là. Un altro quotidiano che voglio portare alla vostra attenzione è un quotidiano turco, quindi anche per vedere la loro, appunto, il loro punto di vista, no, di come stanno affrontando, di come stanno vedendo la situazione in questo momento. E il Daily Sabah, diciamo, di Istanbul, quindi dell'agenzia turca, ci racconta quello che poi invece ovviamente non ho lasciato per ultimo, ma che è successo ieri. Lotta per l'Ucraina tutt'altro che finita, mentre la Russia fa pressioni sulle città durante l'evacuazione. E anche su questo, quotidiano si parla dei bombardamenti, e sapete che l'ultimo bombardamento che c'è stato, e qui torniamo ai quotidiani occidentali, è quello a Mariupol. È finito sotto bombardamenti l'ospedale pediatrico, si parla di oltre un migliaio di morti, e si parla appunto che ci siano anche, ovviamente è un ospedale pediatrico, dei bambini che siano finiti sotto le macerie. Ovviamente questo è un allarme forte dell'Occidente che fa risaltare la politica assurda di Putin in questo momento, però chiaramente stiamo sempre attenti a come diamo le notizie, perché queste sono le notizie che ci danno. Questa è l'ANSA, lo stesso Fatto Quotidiano: Mariupol, bombe sull'ospedale, bimbi tra le macerie, Johnson inglese, poche cose più ignobili di colpire gli indifesi, Mosca insiste, dialogo, Zelensky riconosca il Donbass. Quindi questi sono i contrasti di ieri sera, quindi la situazione non è per niente cambiata. Però se andiamo ad affrontare e a guardare la stessa notizia su Al Jazeera, quindi la TV e il sito anche di Al Jazeera, si parla ovviamente dello stesso ospedale, però la considerazione è un pochettino più soft, meno presentata in maniera meno grave. Gli ucraini angosciati, attenzione, gli ucraini angosciati attendono notizie di parenti nell'assedio di Mariupol. Le comunicazioni con i civili nella città portuale ucraina sono state interrotte la scorsa settimana a causa dei continui bombardamenti russi. Non viene fotografato per esempio l'ospedale pediatrico, chiaramente 9 marzo Federica Marzi, guarda caso una giornalista, riporta appunto che ci sono, insomma, si ricercano notizie riguardo a questi bombardamenti a Mariupol. Quindi non ci sono sulla Gesira notizie certe né di morti di bambini, e non c'è neanche questo numero di 1100 morti, 1170 morti che leggiamo sui notiziari invece occidentali, anche i nostri italiani come l'ANSA e il Fatto Quotidiano. Questo insomma per dire un po' come, no, come cercare di avere anche un quadro aperto e un quadro multiplo a quello che sta succedendo. Sei minuti ancora con voi, nei quali voglio continuare a vedere degli approfondimenti. Per esempio sull'Al Jazeera si parla, avete sentito molto in questi giorni, no, di parlare di no-fly zone, e in molte volte anche l'avete sentito parlare contrastando questa notizia e questa possibilità. I rischi di una no-fly zone comincia da qui. E per saperne di più, Al Jazeera ci scrive: l'Ucraina vuole disperatamente una no-fly zone, la NATO dice che è troppo rischioso, allora perché una no-fly zone rischierebbe di aggravare la guerra? E che cosa stanno facendo invece gli alleati occidentali dell'Ucraina? Sandra Gatman lo spiega raccontandoci, la giornalista, ovviamente però attraverso un video, che quindi in quel caso vi invito ad andare a sentire in inglese e magari potete capire un po' perché no. Noi sapete in Occidente che cosa ne pensiamo: ovviamente la no-fly zone non viene accettata dai russi, e quindi chiaramente la NATO è una di quelle cose che non vuole, sulle quali non vuole pressare ulteriormente per non provocare di più il nemico russo. E poi per chiudere su Al Jazeera c'è anche un'altra foto, un altro articolo, una galleria di immagini di un'orchestra ucraina che suona un concerto provocatorio a Kiev. La Kiev Class Classic Symphony Orchestra cerca di sollevare morale a Kiev mentre le forze russe avanzano verso la capitale dell'Ucraina. Quindi questa è anche una bella immagine, perché si vedono i musicisti che su una scalinata in una piazza molto ampia di Kiev si mettono all'aperto a suonare con i loro leggii, con i loro strumenti, in primo piano un trombone, ma ci sono dei violini, dei flauti e persone sedute anche con il contrabbasso, e da lontano si vedono un po' di cittadini ucraini con le bandiere dell'Ucraina, e in fondo si vedono anche le forze, probabilmente anche, penso, di difesa ucraina, perché non si vedono in questa foto almeno carramati russi o quant'altro. L'articolo ci dice: nella piazza dell'Indipendenza l'orchestra appunto si è riunita davanti a una piccola folla, infatti la folla non è granché, però per suonare l'inno nazionale mentre le forze russe avanzano verso la città. Quindi sappiamo che sono fuori Kiev. Mercoledì l'orchestra ha eseguito anche un estratto dell'inno della gioia di Beethoven, su cui si basa l'inno dell'Unione Europea nella capitale ucraina. Decine di persone si sono radunate per guardare, alcuni sventano bandiere ucraine e hanno applaudito quando l'inno nazionale è finito e una donna ha gridato in ucraina. Il direttore dell'orchestra Herman Makarenko ha detto ai giornalisti che il concerto era un appello alla pace. Vorremmo sostenere il nostro presidente Zelensky, che ha chiamato chiama e chiamerà tutti i governi del mondo per fermare la guerra in Ucraina. Ha detto di essere riuscito a riunire circa 20 musicisti invece dei 65-70 che normalmente compongono l'ensemble. È comunque un'iniziativa molto interessante e che riportiamo, e che insomma ci sembrava opportuno e doveroso così portarvi alla ribalta questa mattina. Concluderei anche con altre due belle notizie. Arrivano anche gli ucraini da noi. Il piccolo Denis è nato all'ospedale di Pescia in Toscana, da mamma fuggita dalla guerra. Questo è il tweet del governatore della regione toscana, e quindi questo piccolo, il benvenuto al piccolo Denis, glielo diamo anche noi qui della redazione, perché è, insomma, è una di quelle cose, che quelle belle notizie che durante tutte le guerre accadono. Ovviamente si muore, ma si nasce anche. Magari questo bambino alla fine è nato in Italia, e quindi lo consideriamo a tutti gli effetti, speriamo che poi le leggi questo faranno, cittadino italiano, ovviamente di famiglia di mamma ucraina. Si vede la mamma già con in principio di allattarlo, e si vede anche la testolina del bambino, e quindi una foto con la quale penso sia opportuno praticamente avviarci alla chiusura di questo press corner. Sala parto ospedale di Pescia, benvenuto Denis. Insieme a questa notizia ovviamente anche un'altra notizia che gli fa da contorno, che avrete sicuramente notato sulle varie testate, in questo caso la ritorno sull'Ansa, e dell'8 marzo, quindi la giornata internazionale delle donne. Viene fermata la compagna al checkpoint, poi a un certo momento ovviamente però è stato messo in scena uno scherzo da parte di un militare, e in realtà poi si sono sposati, ha fatto la proposta di matrimonio proprio al checkpoint, quindi diciamo nel momento in cui c'era il confine che li avrebbe divisi. Questa è la notizia di due ucraini che probabilmente erano in procinto di doversi lasciare, quindi il maschio, l'uomo che rimane per sostenere l'esercito ucraino, lei che si prepara a scappare insieme agli altri, ma ovviamente in quel caso c'è una proposta di matrimonio che rimarrà per tutta la vita. Questo è Press Corner, quindi questa mattina è dedicato ancora a questi eventi tragici che poi ovviamente nelle prime ore dell'alba di stamattina si sono aggiornate, e che però non riporto perché cerchiamo sempre poi di controllarle, di verificarle prima di darle, ma insomma oggi sono le 9:40 di giovedì, e quindi potete poi anche farlo da soli, però nella sintesi di quello che è avvenuto ieri sera, insomma, mi sembrava importante fare questo riassunto che riguarda sempre questa situazione di pandemia che non è sparita e c'è sempre, e anzi da questo punto di vista la guerra, come ho detto, non aiuterà a scomparire. Quindi monitoriamo e stiamo attenti, nel mentre però chiaramente accogliamo, come sta accogliendo tutta Europa. Però vi dico questo, ecco, vi lascio con questo monito: attenzione, non frenate la possibilità di accogliere in tutti i sensi, però attenzione a chi dà dei soldi, attenzione a chi fate venire dentro casa, quindi rivolgetevi soprattutto alle grandi organizzazioni. In Italia soprattutto abbiamo Sant'Egidio, la Caritas, ma poi avete Medici Senza Frontiere, abbiamo Save the Children, l'UNICEF, quindi organizzazioni importanti che sono loro che in questi giorni si hanno i contatti principali e hanno anche le autorizzazioni principali al confine dell'Ucraina, della Polonia, Leopoli, quindi tutte le persone che partono da lì seguono dei percorsi comunque stabiliti, anche chi arriva da solo, e in qualche maniera poi si fa aiutare da queste organizzazioni. Quindi se diamo accoglienza, e questo è importante di farlo, tutti noi che abbiamo la possibilità, un posto letto in più, un pasto caldo in più, dei farmaci che possiamo mettere a disposizione, della spesa, o addirittura vogliamo compilare dei conti correnti, vogliamo mandare dei soldi, facciamolo nella direzione giusta, insomma, per non sprecarli anche noi, per non rischiare che magari ci vengano a casa, insomma, delle persone malintenzionate. Massimo Montens vi saluta, vi auguro buona giornata e in ascolto di tutto il palinsesto di Radio Città Aperta, come ogni giorno, e ovviamente continua dopo di me, e quindi vi auguro buon ascolto. Ritrovate tutto sul sito di radiocittaperta.it. ricordiamo sempre resistenza culturale attiva, è il nostro hashtag di RCA, e questa trasmissione va in onda a cura della redazione giornalistica di Radio Città Aperta, e come tutto il sito e tutta l'informazione e della cultura e la musica di Radio Città Aperta, siamo lieti di ricordarvi che è ovviamente un lavoro che viene anche condiviso in sintonia con Gemini Network, il network delle radio indipendenti, e questo Press Corner va in onda anche lì. Buona giornata a tutti e buon proseguimento su Radio Città Aperta.